cancellata per assenza di pubblico, no? Ma non scarsa affluenza, assenza di pubblico, iniziative anche divertenti come la tomba del cane Spiti dei Feminelli di Gino Corcione, rese inaccessibili perché collocate in locali nella terra del centro dove era necessario vestirsi da gala per entrare. Io personalmente non sono riuscito a entrare, ma altre persone pure. Ma soprattutto un Pride dove si è permeato da una deriva iperbellista, ben pensante e particolarmente ambigua a partire dalla campagna di comunicazione, lo abbiamo detto prima, adesso un tema molto dibattuto, molto controverso, sul quale forse io non vorrei spendere troppe parole perché la mia è solo un'introduzione, però è una campagna che studiatamente, in mesi di riflessioni, ha voluto giocare senza dire chiaramente quelli e sfruttare il margine ambiguità che sta all'interno anche del movimento gay, lesbico, trans nei confronti delle nuove destre, nei confronti di stereotipi culturali normalizzanti e anche in crisi di razzismo. Un Pride che è un corteo che è stato improntato al minimo disturbo. Nel Pride io ho sempre detto i slogan, si deve andare in pattine con mamma davanti e con il consigliere spirituale accanto. Una forma un po' di autocensura che non so che senso abbia avuto nei confronti che comunque anche la politica di questa città, che probabilmente era il referente al quale veniva diretto questo tipo di atteggiamento particolarmente conciliante, non si è degnata di raccogliere nulla in ogni modo. Ma soprattutto un Pride, e questo è il secondo ordine di ragioni che abbiamo scritto nel documento, che ha visto un elemento molto nuovo, cioè la militarizzazione del parco. Il parco, che è lo spazio politico per eccellenza di un corteo, era cogestito comunque dalla polizia politica. La Digos era presente sul palco, questo è negli antefatti che hanno causato anche gli eventi di cui parleremo successivamente. Viene da pensare che Silvia Rivera, che è stata l'attivista travestita transgender successivamente, che era all'inizio della rivolta di Stonewall nel 69, Silvia Rivera, che è riuscita a parlare in Italia con il Pride del 2000, proprio grazie a una forzatura di Porpora Marcasciano, Marcella Di Folco e Valeria Taccarelli del MIT, beh, lei si rivolta nella tomba nel pensare che in finale ad un corteo c'erano le stesse persone che negli anni hanno represso, negli anni hanno schedato, ancora oggi ci schedano e sono fatti anche di questi giorni per chi ha preso una denuncia a San Pietro, in qualche modo tengono d'occhio e attuano una sottile forma di repressione di gay, lesbiche e trans, fossero sul Pride stesso. Questa è stata una cosa molto grave, che io metto accanto a una pulsione un po' censore nei confronti di diverse delle componenti che partecipavano al corteo. Cioè, a me è capitato di sentire dire a Facciamo Breccia, nello stesso di cui ero io, che eravamo la vergogna del Pride. Su questa cosa ritornerei, perché il concetto di vergogna rispetto al concetto di orgoglio, dell'orgoglio omosessuale, esattamente si colloca come è un'antitesi. Quindi quale orgoglio ci può essere se si imputa la vergogna a una parte dei partecipanti? Ma questo è comunque nulla rispetto a quello che è venuto dopo e che sono, diciamo, una gravissima presa di responsabilità, assunzione di responsabilità rispetto al fermo di Graziella Bertozzo venuto ai margini del palco del Pride, con modi, modalità e toni che sono sostanzialmente inaccettabili. E su questi giorni sono i giorni in cui stanno uscendo le sentenze su Genova, le sentenze sulla Diaz, sulla repressione a Bolzaneto, e solo ieri era l'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani. Chi oggi si assume la paternità politica, per caso dire paternità, di utilizzare la polizia per far arrestare una manifestante durante un corteo, particolarmente in un corteo dell'orgoglio omosessuale, lesbico e trans, non conosce, non è stato a Genova, non gli interessa minimamente, specialmente, e soprattutto non è neanche in grado di leggere quella che è la realtà attuale, che invece per il resto della cittadinanza, per il paese a livello anche europeo, è dominata dalla repressione, dalla schedatura dei rom, dei minori rom, per esempio, solo per dire un fatto assolutamente inaccettabile. E quindi questo è un elemento che ci ha convinti che una riflessione pubblica fosse non procrastinabile. di dare, cioè perlomeno di formulare e portare delle risposte. Beh, senz'altro ci rimane Bologna per chi è qui, cioè una città che è in verticale provincializzazione, che ha perso una grossa occasione di dimostrarsi anche da diversi punti di vista come uno dei passaggi, uno degli snodi della lavorazione che elettrica e trans, che invece si è accontentata di un corteo di questo tipo. Una città che adesso, a mio avviso, sente comunque la mancanza di un soggetto che è lesbico, trans, organizzato e autorevole, forse anche riformista, maggioritario, non è tanto quello, però in grado di rispondere con autorevolezza agli attacchi che arrivano dalla curia bolognese, che sono continui, sono particolarmente violenti, sono tra i peggiori in Italia, siamo stati paragonati ai nazifascisti per aver sfidato la Porta del Paese da un esponente dell'opera di Padre Marella. Siamo attaccati da una stampa che ha una curiosità sadica perché continuamente va a individuare gli vecchi che l'arcivescovo vicario, un referente politico per discutere delle vite di gay, lesbiche e trans, una persona che è nota specialmente per aver detto che la violenza sui gay, sulle lesbiche e sulle trans è sostanzialmente frutto naturale della loro stessa esistenza, del loro essere visibili, perché lei quando disse che la violenza è cugina della trasgressione, quello intendeva dire. Una politica cittadina particolarmente silenziosa, particolarmente imbarazzata e particolarmente attentista, intendo naturalmente la giunta Cooperati. Rispetto a loro, un soggetto GLBT che faccia politica cittadina anche in maniera indipendente, autonoma e diversa, facciamo breccia dal coordinamento in cui ad esempio ci riconosciamo, mi riconosco io, è comunque necessario e comunque manca in questa fase. Sempre a Bologna le ricadute del Pride risultano abbastanza, cioè, inconsistenti, nel senso che è passato, già non se ne parla più, si parla di dedica di una strada, si parla di registri delle unioni civili autogestite, quella dovrebbe essere la ricaduta del Pride, che sono tutte cose già sentite, note, viste, straviste dagli anni 80, o di uno sportello per le opportunità di gay, lesbiche e trans, che però non ha budget e su questo non continuo. Ma il simbolico chiaramente conta, può contare anche una strada, può contare uno sportello, può contare un gesto. Noi, come facciamo Brescia, il simbolico lo abbiamo praticato, l'abbiamo portato in piazza durante il corteo, dopo vedremo un video ed è l'azione alla quale peraltro hanno partecipato compagna dello stesso nel femminista del Quirimbo, del TPO, di Crest e di Spazi Sociali, che hanno voluto, impacchettando il casco di Porta Santo Stefano, denunciare Saragozza, quello è impacchettato di su, da il casco di Porta Saragozza, da non confondere, per denunciare lo scambio che è avvenuto su quello spazio. Quello spazio è stato il primo spazio in Italia che gay, lesbiche e trans hanno abitato in modo riconosciuto, in modo anche istituzionalizzato, però più che altro visibile, era fuori dai Vespasiani, fuori dai circuiti clandestini, era uno spazio pubblico e politico di socialità e di elaborazione ed è stato l'accessione di quello spazio, che adesso è in mano alla Curia ed è diventato un museo dell'ideologia, ha segnato l'inizio di almeno a nostro avviso, ha segnato l'inizio di un'evoluzione culturale che subiamo anche oggi. E quello spazio è stato circondato anche da uno striscione, che è quello che ha preso fuori questa sera, che dice 28 giugno 1982, data della presa, tra virgolette, del Cassero, indietro non si torna. Null'altro che la nostra storia, nulla di più e nulla di meno, qualcosa in cui tutte e tutti dovremmo poterci riconoscere e dovremmo poter prendere spunto. E proprio quel simbolo è stato la pietra dello scandalo, invece negli eventi che hanno segnato la fine del corteo. Perché evidentemente chi si rivendica oggi la responsabilità di avere fatto portare via dalla polizia un attivista come Graziella Bertotto, che voleva avvicinarsi a quello striscione e sorreggerlo, prova vergogna per questa storia, o non la riconosce, la disconosce, non gli dà il giusto peso, perché adesso evidentemente siamo in un'altra fase storica, una fase moderna rispetto alla quale noi staremo 30 anni indietro. Saranno quelli che dicono le cose che esponenti politici partitici di oggi dicevano 30 anni fa, ma li avessimo sentiti o ci fosse qualcosa scritto forse potrebbero provarlo. Gente che sa solo proporci spazi di socialità assolutamente commerciali a pagamento, ma non è neanche tanto quello, a ben vedere neanche tanto sicuri, come è stata la sera stessa del Pride, quando a Parco Nord abbiamo le testimonianze, le tette avventori e le persone che venivano dal corteo sono entrato, sono stati accolti da gente che usciva dal raduno rock vicino, che ha colpito slogan fascisti e da gli gridava insulti omofobi. Ma al di là della città, che vabbè, interessa chi fa politica a Bologna, interessa che le lesbiche e le trans che vivono a Bologna o che la guardano da fuori, c'è proprio un discorso più generale, sicuramente un discorso che impatta il movimento LGBT nazionale, che in questo momento di completo sbandamento ha perso un baricentro. E il baricentro. Questa sera il dibattito apre anche l'ipotesi di valutare che non si sia in presenza di una nuova fase, forse lo siamo, una fase in cui, come succede in altre aree della sinistra, accanto ad aree che sono, diciamo, hanno vissuto in vicinanza con la rappresentazione, diciamo, parlamentare della politica, altre aree movimentiste, diciamo, entrano in contatto e volendo anche in conflitto, in dibattito, sarebbe meglio dire, per una soluzione diversa. Io non so se siamo in questa fase come il movimento LGBT e lesbico trans, però è una delle riflessioni sulle quali si può aprire stasera. Sicuramente si consoliderà dopo il Pride di Bologna, da un lato l'area, diciamo, lobbistica dei gruppi di pressione sulla bassa riga di quella, che non sto inventando parole, sto parlando usando le parole che l'associazione padovana dell'Arcigay nella persona del suo portavoce usa da anni, cosa dignitosissima forse, comunque ispirata ai movimenti anglosassoni, che però è un'altra storia rispetto alla realtà italiana. Questo però significa onestamente dire che si finisce con il campare di vecchi conseguimenti, con i conseguimenti di un movimento intero che in Italia nasce negli anni 70. Significa doversi riaccreditare, quest'area dovrà riaccreditarsi a livello politico, a livello anche di singole gay, lesbiche e trans, perché nulla è da darsi per scontato, come non è da darsi per scontato anche l'uso delle risorse economiche che il comune e l'amministrazione negli anni non si destinano alle realtà gay, lesbiche e trans in funzione proprio del loro percorso storico. Ma se questa storia è ingombrante, se questa storia fa schifo, allora riparliamone, bisognerà riparlarne. Una fase che però poi noi può interessare di più, forse un altro versante, no? Quello invece di un soggetto, diciamo, nuovo, con pratiche movimentiste, in grado di anche dichiararsi antifascista nel momento in cui le circostanze politiche del paese lo richiedono, nel momento in cui assistiamo a un ritorno delle regole